Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida, di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù? Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Dicevo questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore. La fama di Gesù sta travalicando i confini della Palestina. Proprio quando sta finendo il tempo del ministero pubblico di Gesù, il tempo della parola, alcuni greci che frequentavano il Tempio di Gerusalemme, in quanto che erano diventati monoteisti, sentono il bisogno di sentire la voce di questo profeta di cui tutti parlano. Ma ormai per Gesù è finito il tempo della parola detta, e si è fatto il momento della parola che deve essere pienamente realizzata. L'ora di cui parla Gesù, il momento in cui si manifesta pienamente la verità di Gesù Cristo, quello che qui viene chiamata la gloria di Gesù Cristo. E Gesù risponde: bisogna che prima si realizzi pienamente la mia esistenza e poi avverrà l'incontro con la mia persona. L'incontro come condivisione della vita, non tanto come trasmissione di pensieri, di idee, ma come unità di convivenza fra le persone. Apparentemente sembra che Gesù non risponda, invece risponde indicando che non è ancora avvenuto il momento in cui Gesù Cristo manifesti tutta la sua potenza come salvezza di tutti gli uomini. Perché il compito che aveva ricevuto Gesù era quello di annunciare la sua parola e la salvezza del Messia all'interno del popolo ebreo. Gesù quindi aveva un mandato molto limitato, circoscritto geograficamente al popolo ebreo, e Gesù si è attenuto a questo limite. Ma poi sarebbe stato superato il limite qualora egli fosse entrato nella forma vivente della risurrezione, destino di tutti gli uomini. Gesù qui prova angoscia per la morte che sente che sta per venire. Il futuro sta velocemente venendogli incontro. E la sua natura umana, perché Gesù Cristo è veramente uomo, sente di essere profondamente turbato. E la sua istintività sarebbe di dire: Padre, allontana da me quest'ora. Ma poi Gesù ricorda a se stesso: è per questo che sono venuto al mondo, per affermare in mezzo agli uomini il grande amore di Dio Padre. Egli si pone quindi come figlio di Dio e come appartenente totalmente alla condizione umana. Egli si presenta proprio nel senso pieno della parola come pontefice, colui che costruisce il ponte. La parola pontefice è colui che fa il ponte. E Gesù Cristo quindi ha rafforzato questa sua comunicazione col fatto di essere il figlio di Dio, essere nello stesso tempo pienamente colui che vive la umanità anche nei suoi aspetti più fragili, nei suoi aspetti più deboli, nei suoi aspetti meno gestibili anche da parte dell'intelligenza e della volontà. Infatti, nella lettera agli Ebrei, San Paolo dice che Gesù, nella sua esistenza terrena, offrì preghiere e suppliche. Infatti il verbo offrire, che ci dà l'idea di uno che dà, e invece pregare è uno che chiede. Ma nel modo di agire, di rapportarsi di Gesù con il Padre, sono insieme le due cose: il fatto di esprimere totalmente i propri desideri, i propri, come dire, bisogni al Padre, e nello stesso tempo di affidarsi completamente a Lui. Passaggio. Per cui l'offerta ha la caratteristica della preghiera, come desiderio che il Signore accolga. E la preghiera a sua volta comporta di per sé il farsi presente a Dio, alla volontà di Dio della condizione umana. Lo vediamo questo pienamente quando Gesù nell'orto degli ulivi prega il Padre dicendogli: se è possibile si allontani da me questo calice, però non si faccia secondo la mia volontà ma la tua. La domanda e l'offerta. E questo perché la condizione umana non sa quello che sia più importante chiedere, ma Dio lo sa. E noi sappiamo che, ce l'ha detto Gesù, che ogni volta in cui noi chiediamo, il Padre risponde. E risponde considerando ciò di cui noi abbiamo più bisogno. Allora noi chiediamo, e chiediamo sotto l'impulso del bisogno del momento. Il Padre, che conosce la nostra condizione umana e quindi ha una vigilanza maggiore su di noi, egli risponde dandoci ciò che ci è strettamente necessario per vivere. E allora noi diciamo: ma ho pregato, ma il Signore non ha risposto. Il Signore ha risposto, ma non alla domanda che gli ho fatto io, a ciò che era più importante per me. E quindi il Padre risponde in base all'orizzonte di conoscenza che egli ha, che è molto superiore alla conoscenza che noi abbiamo. E Gesù ha fatto forti suppliche, grida, lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte, e venne esaudito. Curioso questo, perché la Bibbia conosce per esperienza tre forme, potremmo dire, di vittoria sulla morte. abbiamo l'episodio del re Ezechia, che essendo colpito da una malattia mortale, egli prega Dio. E Dio gli dice: bene, ti libero da questa malattia mortale e vivrai ancora per 15 anni. Quindi è una vittoria relativa. Poi abbiamo la vittoria sulla morte dopo che Lazzaro, dato 3 giorni, era nel sepolcro. Operata questa vittoria sulla morte dal miracolo di Gesù e restituisse la vita a Lazzaro. Poi è arrivato il giorno in cui anche Lazzaro è morto. E quindi non c'è stata una vittoria piena sulla morte. In Gesù invece abbiamo che Cristo è stato colpito, ma egli non è stato distrutto, non è stata resa insignificante la sua esistenza, tant'è vero che egli ha vinto la morte e non muore più, ed è sempre vivo. Per questo che dice venne esaudito come vittoria assoluta sulla morte per sempre. Non solo, ma egli imparò l'ubbidienza da ciò che patì. Questo è stato un osso duro. Perché anche una persona che generalmente sia a disposizione nei confronti di Dio di ubbidire, quando arriva, quindi è sincera, ma quando arriva l'occasione in cui ubbidire significa portare il peso e quindi l'impegno della distruzione di progetti, una distruzione di affetti, una distruzione quindi di un modo di vivere, e quindi incide potentemente, prepotentemente sull'esistenza, questo noi uomini lo sperimentiamo, e l'ha sperimentato anche Gesù Cristo. Non è che Gesù Cristo abbia cominciato a ubbidire nella passione e morte, ha sempre avuto un atteggiamento di ubbidienza nei confronti del Padre. Ma c'è una grande differenza fra una docilità generica, diffusa, e il momento in cui la persona viene duramente provata dalla virtù dell'ubbidienza, dalla forza dell'ubbidienza, virtus come forza, energia, in cui l'uomo si impegna e impegna totalmente se stesso per riuscire a barcamenarsi, a vivere in situazione di emergenza. Quindi Gesù Cristo imparò l'ubbidienza. Noi non ce l'aspetteremmo questa frase, come Gesù. Gesù sapeva già tutto, è sempre stato ubbidiente, cosa vuol dire che imparò? E invece la sua condizione umana comporta proprio questo, perché fra un atteggiamento generalmente docile e fare fronte in una situazione dove la persona si sente come morire di fronte al seguire ciò che è giusto, ma nei confronti di questa strada, di questo percorso, la persona sente come di essere in qualche modo stritolato e non è che proceda per forza della sua buona volontà, ma per forza di necessità della legge della vita. E di patì. Questo però lo ha reso causa di salvezza per tutti coloro che gli ubbidiscono. Tante. Come Gesù Cristo e ha imparato l'ubbidienza e per questo è diventato perfetto, così coloro che accolgono nella loro esistenza di seguire Gesù Cristo, di ubbidire a Gesù Cristo, hanno lo stesso destino di Gesù Cristo. Partecipano della perfezione di Gesù Cristo. È questo atteggiamento fondamentale di seguire Cristo e di ricevere da Cristo ciò che la vita ci propone. Per cui l'esistenza umana del cristiano è una esistenza di chi segue Gesù Cristo, di chi accoglie in sé il riflesso dell'esistenza di Gesù Cristo. Nella sua espressività si manifesta come il riverbero della esistenza di Gesù Cristo. ed è causa di salvezza per tutti gli uomini. Ecco la salvezza dove sta: nel seguire Gesù Cristo nel percorso della sua esistenza. E questo percorso di esistenza non è stato un happening, non è stato un giro fra rose e fiori, ma con suppliche, forti grida e lacrime. Punto. Dove l'esistenza umana è stata vissuta pienamente da Gesù Cristo, nei suoi limiti e nelle sue debolezze. E quindi noi ci rivolgiamo ad un pontefice, noi ci rivolgiamo ad uno che intercede per noi e sa benissimo, perché l'ha sperimentata la condizione umana. Non c'è niente di estraneo a Gesù Cristo della condizione umana. E quindi ci rivolgiamo ad una persona che ha percorso tutti i gradini dell'esistenza umana e quindi è in grado di capire, di compatire, di sostenere, di sorreggere qualsiasi situazione nella quale noi ci troviamo. Questo che Gesù ha sperimentato è motivo di fiducia, affinché noi in qualsiasi situazione ci troviamo non abbiamo a sentirci in solitudine, sentirci separati da Gesù Cristo, perché quando noi affrontiamo o ci troviamo in una situazione veramente difficile, Gesù c'è già stato, Gesù c'è già lì per aiutare noi, perché quello che ha patito Gesù Cristo lo ha fatto per essere salvezza per noi che lo seguiamo. Viene quindi a illuminare la nostra esistenza, l'esistenza di Gesù Cristo, così che anche nei momenti più difficili noi non abbiamo a sentirci come oppressi, schiacciati da ciò che ci accade, proprio perché accanto a noi vive e per noi la persona di Gesù Cristo come nostro Salvatore e Salvatore di tutti gli uomini.